Curry moves down into the left corner, starting to find some traction. Oh, Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto, possiamo cominciare la trasmissione.
Oh, benvenuto a tutti da Mammut in questa nuova puntata di Lakers Speaker Corner. Notizie della settimana giallo-viola più che positive. Un record di 3 partite vinte su 3 giocate. Parlo a titolo personale, questa è stata la prima settimana dei Lakers targati LeBron dove ho guardato davvero con piacere le partite. I Lakers mi sono finalmente piaciuti, tantissime risposte positive sia dalle stelle che dai gregari, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Ne parleremo subito e approfonditamente con Nello. Ciao Nello.
Ciao a tutti.
Ciao Checco.
Ciao a tutti.
Giuseppe.
Ciao a tutti.
E Filippo, che giustamente può iniziare questa diretta in tarda nottata grazie alla chiusura dell'università. Ciao Filippo.
Ciao a tutti, in particolare ai matematici.
Perfetto, io direi di partire subito con una delle note lietissime della settimana, e lo dico con magno gaudio: Bradley. Fondamentale sia nella partita contro i Bucks, con una difesa diciamo notevole nei confronti di Bledsoe, e sia nella grandissima shooting performance di ieri contro i Clippers. Vai Giuseppe, te la meriti tutta.
Certo che me la merito. Intanto inizio col dire che sono davvero piacevolmente sorpreso da questa settimana, anzi da queste settimane di Bradley. Sinceramente non mi aspettavo un suo rendimento. Io avevo parlato anche alla trade deadline che avrei anche gradito un suo scambio, e invece si sta dimostrando una pedina fondamentale. Io vorrei partire proprio velocissimamente anche dalla partita contro i Sixers che c'è stata questa settimana, che i Lakers hanno vinto, anche se il Philadelphia era senza Embiid e senza Simmons e Richardson. E già lì Bradley aveva fatto vedere delle grandissime cose. C'è una giocata in particolare che vi invito a rivedere, una rubata nei confronti di Horford dove gli ha praticamente strappato la palla dalle mani, che è impressionante e che mi ha ricordato Kawhi, sinceramente. Poi da lì è iniziata la sua grandissima settimana, che ha avuto una grandissima prestazione difensiva contro Bledsoe nella partita contro i Bucks. In quel match la strategia difensiva dei Lakers è stata chiarissima: negare in tutti i modi la transizione offensiva a Milwaukee, che è devastante in questo fondamentale, in particolare con Antetokounmpo ma anche con Bledsoe. E in questo caso la pressione a tutto campo di Bradley è stata efficacissima, soprattutto nel secondo tempo, dove poi i Lakers hanno fatto il parziale nel terzo quarto con un 18-0 che gli ha consentito di vincere la partita. In quel match, nonostante non abbia tirato bene, Bradley è stato un tassello fondamentale per limitare quello che è uno dei migliori attacchi dell'NBA, soprattutto quando ha la possibilità di correre. E poi arriviamo alla partita di ieri sera. Ieri sera l'abbiamo vista tutti in diretta alle 8:30, orario perfetto per noi, e lì Bradley ha fatto sicuramente la migliore partita dell'anno, nonché una delle migliori partite degli ultimi 3-4 anni, penso. Ha chiuso con 24 punti e soprattutto con un 6 su 12 da 3, che è stato fondamentale per la nostra vittoria. Lo abbiamo detto tantissime volte: contro queste squadre, e in particolare contro i Clippers, abbiamo bisogno di qualcuno che elevi il proprio rendimento offensivo. E Bradley l'ha fatto benissimo, mettendo tante triple spot up aperte, anche alcune uscendo dai blocchi, e in una nel terzo periodo ha sfruttato, diciamo, un raddoppio che c'è stato su Davis in posto, lui si è fatto vedere e ha messo un canestro da tre molto pesante. E in generale c'è un aspetto che vorrei analizzare insieme a voi: il fatto che negli ultimi 2 mesi, un mese e mezzo diciamo, Bradley stia limitando i suoi tiri dal mid range, dove comunque sta tirando con un buonissimo 42-43%, e abbia innalzato il numero di triple tentate. Dal mese di febbraio in particolare il 58% dei tiri di Bradley viene da dietro l'arco, da 3 punti, dove sta tirando con il 47% da 3 e con il 50% dall'angolo, la cosiddetta corner 3. Ecco, se riuscirà a mantenere queste percentuali, è difficile, però se anche si mantiene comunque sul 30% alto o sul 40% basso, per noi è molto importante, perché avere un giocatore che si prende queste triple con fiducia e non tutti quei tiri del mid-range che sono inefficienti, la dimensione del nostro attacco cambia radicalmente.
Sì, la cosa che mi ha fatto impressione è che a un certo punto della partita lui è riuscito a mascherare la serata negativa che stavamo avendo nel tiro da tre, nel senso che c'è poco da dire, per vincere contro i Clippers ti serve tirare bene dall'arco e c'è poco da fare. Non lo stavamo facendo, però io a un certo punto della partita ho detto: beh dai, stasera stiamo tirando bene dall'arco. Poi sono andato a vedere le statistiche in tempo reale e in realtà leggo 30%, mi è sembrata strana. Poi vado a vedere bene nel dettaglio e in realtà era una moria generale, 0 su 1, 0 su 2, 1 su 3, le statistiche individuali da 3 erano pietose. E poi invece c'era questo picco clamoroso di Bradley. Quindi cioè, la sua prestazione è stata talmente tanto buona dall'arco che è riuscita a mascherare quella che in realtà poi era una prestazione negativa di squadra. E quando succede una cosa del genere significa che stai giocando veramente forte. E poi sì, impressionante l'efficacia e la ferocia sulla quale si fionda su ogni pallone in difesa e come marca l'uomo. Poi sentiva secondo me molto la guerra, chiamiamola così, con Beverly, e l'abbiamo visto quando si è preso quel tecnico assolutamente
ieri pronti a provocarlo, esatto.
Sì, dal primo momento proprio, e probabilmente era successo qualcosa in gara 2 che noi non sappiamo, ma mi viene in mente ad esempio la stoppata su LeBron. Lui dopo la stoppata su LeBron, quando l'abbiamo incontrato l'ultima volta, ha fatto un po' il pagliaccio, vabbè, un po' come nel suo stile, diciamo, e secondo me gliela voleva tirare indietro, l'ha sentita particolarmente la sfida e l'ha ampiamente vinta, perché Beverly è stato cancellato.
Sì, per chiudere solo un attimo, io come sapete ho apprezzato dal primo momento la firma di Beverly, di Bradley, scusate. Molti, anch'io forse avremmo preferito Beverly, ma devo dire che Bradley, come sta giocando nell'ultimo mese, negli ultimi due mesi, non l'ha fatto assolutamente rimpiangere, anche perché è in grado a volte di dare quell'apporto offensivo di cui abbiamo bisogno. È dall'inizio dell'anno che cerchiamo di capire chi sarà il terzo violino della squadra. Speravamo potesse essere Kuzma e si è capito che non lo può essere in pianta stabile, e speravamo potesse essere Green e Green non sta dando le risposte cercate. Ogni tanto può esserlo Pop, diciamo che probabilmente la risposta più esatta è che tutti questi comprimari a turno dovranno cercare di fare lo step in base allo stato di forma del momento, che sia Pop, che sia Bradley, che sia Green, a turno dovranno essere in grado di supportare le nostre due stelle anche dal punto di vista offensivo.
C'è un dato anche carino, che tre partite con i Clippers, tre diversi terzi marcatori, diciamo. Nella prima gara, nell'opening night, Green con 28 punti, nella partita di Natale Kuzma con 25 e ieri sera insomma Bradley con 24. Tre partite, tre marcatori diversi, diciamo. Secondo me il nostro terzo violino probabilmente è il supporting cast che in serata dovrà fare la sua miglior partita. Però dubito che abbiamo un terzo giocatore fisso.
Esattamente. Direi che Bradley è stato giustamente elogiato da Giuseppe, che pagherà le conseguenze ogni volta che dovrà, ma è il vero protagonista di questa settimana, giocatore dal quale ci aspettavamo le risposte più importanti, e ovviamente James, parola anello.
Era fuori di dubbio, diciamo, nell'aria
che LeBron aspettasse queste partite con ansia, perché nella sua carriera lui è sempre stato comunicativo in termini di statement game, è sempre stata una sua prerogativa rispondere in alcuni momenti con delle partite speciali. E queste due partite contro i Bucks e contro i Clippers erano proprio il terreno di conquista adatto, no? E il primo messaggio è arrivato quando, con i problemi di falli di Davis, si è preso in carico Giannis, e è stato secondo me sorprendente vedere non solo le 4-5 giocate difensive veramente rilevanti, dove è riuscito a tenere dei palleggi a Giannis, dove lo ha costretto degli scarichi difficili, non ha praticamente quasi mai preso canestro da Giannis sul contro uno da palleggio, e quello è sintomo di grande prontezza. Ma la continuità con cui gli è stato addosso, con cui gli è entrato sotto pelle, e che con la quale poi dall'altro lato ha giocato delle partite aggressivissime in cui ha tirato molti più tiri liberi del solito, quel momento là abbiamo visto il messaggio in cui LeBron voleva in qualche modo tirare fuori uno statement game. Poi in realtà ci sono stati anche degli spunti tecnici interessanti legati al fatto che LeBron ha permesso un certo contenimento, poi Vogel lo ha aiutato con dei piccoli aggiustamenti, in particolare con un lavoro in cui schermavano la prima uscita in palleggio di Giannis, rischiando di scoprire un po' gli angoli, tenendo un giocatore in linea con LeBron per chiudere quanto più porzioni di campo possibile a palleggio e lasciargli solo la mano debole. E questo lavoro è un lavoro di squadra, è un lavoro fatto bene, quindi grandissimo effort di LeBron, che poi è continuato contro Leonard con i Clippers, poi magari ne parliamo un attimo tutti insieme. Però in generale è riuscito in questa settimana da Dio, aggiungerei, a fare veramente il lavoro di leadership che si aspetta da lui in campo, fuori, con i messaggi ai media, con i messaggi alla squadra. In generale si può parlare di tanti numeri, ma la cosa più importante è che abbiamo visto LeBron di quelli che forse non si vedeva da un po', aggressivo in attacco, i tiri liberi parlano da soli, ha cercato il ferro molto di più e ha accettato il challenge degli avversari più importanti, no? Secondo me, poi magari mi dite voi che ne pensate, il fatto che ci fossero in successione Giannis e Leonard erano un bersaglio troppo succulento per LeBron, due statement troppo vicini per mancarli.
Guarda Nello, io sono molto d'accordo su un aspetto che tu hai sottolineato, ovvero il fatto che lui abbia attaccato il ferro in maniera decisa, come onestamente non abbiamo mai visto da quando è Lakers. Ne abbiamo parlato tantissimo in questo podcast, e il dato che tu accennavi in precedenza sui tiri liberi è emblematico. Contro i Bucks ne ha tirati 15 e contro i Clippers 14. Non ha avuto alcuna paura di attaccare gli avversari, che fossero Giannis, che fossero anche Kawhi in isolamento, o Morris. Cioè, negli ultimi 3-4 minuti della partita di ieri Morris è stato brutalizzato. E qui abbiamo parlato anche tanto del fatto che Morris potesse essere un altro corpo da spendere contro LeBron per i Clippers, e lo è indubbiamente, e lo sarà ai playoff. Ma nella partita di ieri Morris probabilmente non era al proprio meglio, LeBron invece era super motivato e non ha avuto alcuna paura, alcuna esitazione di puntarlo, di puntare il ferro, di arrivare con relativa facilità. E su questo aspetto vorrei aggiungere due piccole cose che riguardano la protezione del ferro sia dei Bucks che dei Clippers, che sono due squadre molto diverse. E noi abbiamo attaccato anche un po' in modo diverso le loro difese, perché i Bucks sono la squadra migliore nella Lega a proteggere il ferro, in particolare con Brook Lopez. E noi siamo stati molto abili a tagliare fuori, diciamo in un certo modo, Brook Lopez con un blocco che veniva portato o da McGee o da Howard a ridosso del ferro, e questo consentiva a LeBron di arrivare facilmente al ferro. Mentre contro i Clippers abbiamo fatto molta più fatica con Zubac in campo, che è un buonissimo rim protector, però l'abbiamo riempito di falli molto velocemente, e nella ripresa Vogel cosa ha fatto? Ha cercato di mettere Davis praticamente in un angolo soprattutto nei minuti finali, togliendo così Harrell, che era comunque il miglior rim protector in campo dei Clippers, e questo ha aperto le grandi lane di LeBron, che è riuscito ad arrivare al ferro con estrema facilità.
Sì, è senza dubbio qualcosa di interessante quello che si sta vedendo col lavoro che fa il bloccante di LeBron dopo aver rollato, cioè sia McGee che Howard vanno a cercare l'uomo che teoricamente potrebbe andare a chiudere il ferro, quello più vicino al ferro, e lo vanno a tirare fuori, danno a LeBron quei 30 cm in più che gli permettono conclusioni vicinissime al ferro. Per quanto riguarda l'attacco finale, l'ultimissima cosa magari su quel discorso di avere Davis in quell'angolo, diciamo che, come abbiamo detto un milione di volte, se Davis sta tirando bene da tre punti e lo metti in un angolo, devi anche marcarlo. Quindi in momenti in cui Davis, non so esattamente adesso con che percentuale, ma non ha fatto delle brutte serie al tiro, cioè nelle ultime due mi pare che non abbia fatto malissimo, in generale comunque...
Guarda, nelle ultime 20 partite Davis sta tirando con il 39% da tre.
Esatto, questa cosa qua...
20 permette... partite sono tante?
Ma esatto, Vogel, che ne capisce molto più di noi, avrà visto questo trend e ha detto: adesso glielo metto in un angolo, il coaching staff di Doc Rivers saprà sicuramente questo numero e non potranno staccare Harrell da Davis più di tanto. E se ci fai caso, Davis stava sempre nell'angolo del lato forte, perché volevano proprio sfidarli a prendere canestro da Davis dall'angolo. Non so esattamente la percentuale di corner three, però l'idea era questa. E questi sono piccoli aggiustamenti che magari fanno il paio o qualcosa che Vogel un pochino magari ha sbagliato in queste partite, però questa cosa qua, per esempio, dell'attacco dell'ultimo quarto è stata strutturata. Sembrava LeBron contro tutti, ma non era LeBron contro tutti, era molto molto pensata come cosa. Bravo, bravo Vogel.
Qualcuno vuole aggiungere qualcosa?
Sì, c'è stata un'altra cosa che mi ha fatto riflettere. Sempre in questo gioco, no? C'era un'azione in cui LeBron era sfidato da Harrell, gli ha portato il blocco Danny Green, seguito ovviamente da Lou Williams. No, scusami, Danny Green seguito da Leonard. Cosa succede? Quando c'è il gioco del cambio, Danny Green va a mettersi in un angolo e loro rimangono entrambe su LeBron, lasciando Danny Green che andasse da solo nell'angolo. Quindi c'è, a un certo punto della partita, si sono messi a tiratori negli angoli pur di non lasciare la penetrazione uno contro uno di LeBron. E quando... dopo un po' che appunto che hanno visto il giochino, hanno visto che noi puntualmente LeBron scaricava o su Bradley o su KCP un paio di volte, è successo anche, e dopo un po' hanno lasciato appunto che tirassero o comunque provare un recupero all'ultimo sui tiratori nell'angolo, ma non lasciare la penetrazione uno contro uno a LeBron.
No, vabbè, direi che avete detto tutto voi. Per curiosità, per quanto riguarda questo aspetto che ha tirato fuori adesso Checco, sono andato a riguardarmi l'ultimo quarto, perché pensavo potesse essere molto interessante per come ha attaccato ieri LeBron, ha sviscerato la difesa dei Clippers e LeBron, e come potremo noi attaccare ai playoff. Direi che la strategia di LeBron e dei Lakers è stata quella classica che ha adottato LeBron negli ultimi anni ai playoff, in particolare contro gli Warriors con Curry. Negli ultimi minuti abbiamo attaccato costantemente Lou Williams. Se non sbaglio, negli ultimi 6 minuti abbiamo giocato solamente una volta il pick and roll tra LeBron e Davis, che può sembrare una cosa assurda e anche negativa. In realtà questa strategia ha funzionato benissimo, perché innanzitutto è interessante vedere cosa hanno fatto gli Clippers quando noi abbiamo provato a trovare il mismatch tra, diciamo, LeBron e Lou Williams. Loro hanno cercato in tutti i modi di evitare il cambio, quindi di evitare che Williams si accoppiasse con LeBron, e hanno portato una sorta di raddoppio su LeBron. Diciamo, nel gergo si dice jumps out, una specie di show alto sulla linea da tre punti per negare la penetrazione a LeBron. Però questo, come diceva anche Checco, ha liberato spazio per i nostri tiratori, in particolare per KCP e per Bradley. KCP, in una circostanza, nell'ultimo periodo ha attaccato il close-out ed è arrivato abbastanza facilmente al ferro. In un'altra circostanza, invece, Bradley ha pulito i Clippers con un tiro da tre punti. Poi, come si sono adattati i Clippers negli ultimissimi minuti? Intanto, Kawhi, in un'azione, ha cercato di negare in tutti i modi il cambio. E infatti, in un'azione c'è riuscita e i Lakers hanno sbagliato un tiro con Bradley con un'azione molto forzata. Però i Lakers poi si sono riadattati con Green, che a quel punto ha portato un blocco molto forte per forzare il cambio. In questo caso invece ci sono riusciti, quindi si è creato un uno contro uno LeBron contro Lou Williams. A quel punto i Clippers sono stati costretti praticamente a triplicare LeBron in penetrazione, con Leonard e Harrell dal lato debole. Davis ha tagliato facilmente al ferro e ha piazzato una schiacciata facile. Quindi se vi andate a rivedere questi ultimi minuti, penso che vedrete un antipasto di quelli che saranno i playoff. E gli fa capire che è tutto un gioco di scacchi, di micro aggiustamenti durante la partita, e LeBron da questo punto di vista secondo me è un maestro. Dal punto di vista proprio cerebrale riesce a capire come devono andare le varie pedine e come devono essere messe al posto giusto per la propria squadra.
Ma infatti credo che, non voglio magari fare quello che commenta il gossip, però credo che LeBron abbia dato 60 partite al coaching staff per tirare fuori qualcosa di accettabile per i momenti clutch. Secondo me non ci siamo proprio riusciti, e in queste ultime partite si è visto un po' più di LeBron al comando. L'ho visto molto più vocale anche durante i time out, mi è sembrato molto più gestire la situazione quasi da comandante, che poi è una roba che è successa quasi sempre nelle sue squadre, quindi non è una cosa, succede quasi a tutte le star, no? Sì, però sì. Lui in particolar modo mi bussano queste partite di LeBron comandante.
Lui ha il potere, però c'è una situazione, non so se l'avete notata, anzi penso di sì, che la stiamo utilizzando sempre di più, soprattutto nei minuti finali, e contro i Bucks l'abbiamo vista tantissimo. Cioè le cosiddette elbow series che utilizzano i Lakers, ovvero con LeBron dal gomito e Davis e una guardia, che può essere Caruso o Green, che vanno a bloccare sul lato debole per o liberare Davis che riceve la palla in profondità e può schiacciare al ferro, oppure prendere un tiro da vicino al canestro, oppure con la nostra guardia, che può essere Green, Caruso, KCP o anche Bradley, lo sta facendo ultimamente, che può prendersi un tiro da tre. Questa è una situazione che stiamo implementando, che è una variante rispetto al pick and roll tra LeBron e una nostra guardia per cercare il mismatch, e sta avendo discreti frutti. Quindi questa è un'altra situazione tattica che potremo vedere ai playoff contro le squadre più forti.
Allora, io vorrei fare invece un passo indietro riguardo sempre l'attacco dei Lakers, però nei primi tre quarti, perché si sono viste anche lì delle cose nuove. Durante la settimana parlavamo di come i Lakers potessero attaccare la difesa dei Clippers, visto che loro cambiano spesso, hanno giocatori molto simili fisicamente, quindi si possono adattare bene a qualsiasi quintetto. E una cosa che era uscita fuori era attaccare continuamente Lou Williams, e è stato fatto nel quarto periodo, e muovere l'attacco dal lato debole, che è stato fatto abbastanza bene nei primi due quarti, quando Davis andava in post e sul lato debole c'era Green, c'era Bradley, c'era KCP o c'era Kuzma, che o tagliavano o facevano dei movimenti per spostare la difesa. E ciò secondo me ha giovato sia a Davis, che ha trovato anche fiducia comunque nel lavoro in post, e ha segnato, se non sbaglio, 6 o 8 punti dal post, sia anche alla squadra, che comunque ha fatto faticare in difesa e ha fatto correre i giocatori dei Clippers. Secondo voi questa qui è una cosa che ci stanno lavorando e ci lavoreranno ancora, o è stato un caso, diciamo, dal sentimento della partita che ha creato, diciamo, questa voglia di fare qualcosa anche di nuovo?
Nello?
Ma secondo me stiamo cominciando a vedere le partite più vicine a un clima playoff. Quindi i ritmi si abbassano, ci sono anche delle cose che magari facevamo anche prima in maniera più confusionaria, che invece adesso tendiamo ad eseguire un po' di più. Io questo ho notato rispetto a prima, a parte qualche piccolo aggiustamento sulla gestione della palla profonda, come faceva notare Filippo, perché obiettivamente durante l'anno abbiamo lavorato maluccio con Davis in posto, con LeBron in posto bene, stiamo cercando di fare delle cose simili anche con Davis, secondo me, però ovviamente c'è qualità differente in uscita soprattutto della palla. Però una cosa che ho notato io è che stiamo cercando di seguire un po' di più, di fare delle cose più visibili, vedi l'elbow series, qualche situazione di stagger più precisa, cioè vedo che ci stiamo, come si dice, stiamo facendo fine tuning, no? Ci stiamo accordando un po' meglio, e quindi anche l'uscita proprio visiva del gioco secondo me ne sta giovando, vengono fuori delle cose più belle da vedere anche, quindi è più maggiormente leggibili secondo me, perché comunque la partita di ieri, non so esattamente i dati del pace, ma non è stata una partita a pace super alto come invece abbiamo visto magari all'inizio della stagione.
100 più o meno, siamo 101-102.
Non so, abbiamo limitato tra l'altro i nostri giochi in transizione, o diciamo i cross court pass di LeBron in queste partite praticamente non si sono visti, e questo diciamo significa che ai playoff li vedremo un po' meno
diciamo che esatto, la cosa più importante che ho notato a livello di differenza offensiva, loro sono stati molto bravi, Giorgio rientrava prestissimo, anche Leonard, sono stati molto bravi a negarci i passaggi tutto campo di LeBron, nonostante questo diciamo offensivamente non abbiamo risentito granché, nonostante appunto ci abbiano tolto la possibilità di punti velocissimi.
Ma poi non so se vi ricordate la prima partita, la primissima partita della stagione, quante volte siamo andati in post contro i Clippers, ora non ho i dati davanti, confrontare con quante volte siamo andati in post ieri. Credo molte meno volte, e tra l'altro quando l'abbiamo fatto in maniera più efficace, anche perché sì, LeBron in quest'ultimo periodo quando va in post riesce a brutalizzare qualsiasi avversario, però questo vuol dire che il nostro attacco, ovviamente la prima partita non è significativa da questo punto di vista, però fa capire che il nostro attacco si sta un po' evolvendo, anche se ancora fa fatica, però il nostro pick and roll è più dinamico, e abbiamo parlato del fatto per l'appunto che contro i Bucks ci fossero delle situazioni proprio sotto canestro con dei blocchi per poter portare LeBron al ferro in maniera più agevole, c'è qualche gioco in più off the ball, quindi vuol dire che ci stanno lavorando, però poi ovviamente è LeBron che decide come si gioca il suo basket, soprattutto nei minuti conclusivi, e fin qui ha ragione ovviamente.
Sì, Giuse, ti faccio una domanda al volo, questa è un'impressione che ho avuto io, diciamo noi siamo sempre stati un pochino critici su quella che finora era stata la costruzione del gioco offensivo da parte di Vogel, però guardando i Clippers che sono comunque una contender non mi sembra che offensivamente siano messi tanto meglio di noi, anzi.
I Clippers ieri hanno giocato, ma in generale loro sono una squadra molto ISO, molto pick and roll oriented, se proprio la vogliamo dire in inglese. Se non sbaglio, tra l'altro, ieri hanno messo solamente 12 assist nel match, che già loro sono una squadra che nelle ultime 10 della Lega per numero di assist. Ieri sono andati ancora più sotto rispetto ai loro dati. Ma per il tipo di giocatori che hanno i Clippers, dal punto di vista offensivo, ovvero Lou Williams, ma anche Kawhi, loro giocano molto appunto sull'isolamento, sul pick and roll. Kawhi penso che al momento sia il miglior giocatore di uno contro uno della Lega. L'unico giocatore gli unici due giocatori che gli danno delle variazioni da questo punto di vista sono George e Shemet, che sono due giocatori molto bravi in uscita dai blocchi, e questo secondo me loro l'hanno pagato ieri, cioè il fatto che Shemet non abbia avuto una buona serata per noi è stato molto positivo, perché è un tipo di giocatore che possiamo soffrire, uno che sa uscire bene dai blocchi, non è neanche un cattivo difensore, quindi questa situazione sarà anche da valutare in futuro per i playoff.
Io notavo una cosa, avevamo parlato già da inizio podcast, da quando siamo partiti, quella famosa azione che abbiamo fatto un sacco di volte con LeBron che fa il quarterback e lancia Davis o McGee, a volte l'ha fatto anche con lui. Ci hanno provato anche ieri un paio di volte, però con i Clippers è andata male. Questo però cosa vuol dire? Vuol dire che alla fine ci stiamo portando via i rimbalzisti avversari. Cioè, la mia impressione è che quando facciamo questa cosa adesso, gli altri lo sanno, però sono costretti a rinunciare al rimbalzo offensivo per correre in difesa e salvarsi da questa situazione qui. Ovviamente non lo puoi fare per tutta la partita, però in certi momenti della partita anche solo come diciamo, può essere una maniera per indurre i rimbalzisti offensivi avversari ad allontanarsi dal pitturato e prendere qualche rimbalzo in più. Ci abbiamo provato ieri un paio di volte a farla, ma ci hanno seguito. Però ecco, il rovescio della medaglia potrebbe essere questo. Cosa ne dite?
Sicuramente se fanno una, cioè, il fatto che sai che abbiamo un'arma in più con quel passaggio lungo costringe le difese avversarie a fare delle scelte. Come dici tu, si può perdere qualcosa a rimbalzo, però io resto convinto che quella cosa lì, di quel passaggio cross court, adesso ce l'abbiamo, lo sanno, però non è comunque una roba così rilevante su tutte le partite. Cioè, adesso nelle prossime 10-15 partite si aggiusteranno a questo, non so se i playoff neanche noi rischieremo una giocata così. Cioè, ci sono tanti aspetti da poter valutare, insomma, in questo
no, ma infatti non ti dico che la dobbiamo usare noi, perché è molto azzardata come cosa, però nel momento in cui la squadra avversaria sa che noi facciamo questa cosa e vede Davis correre nella propria metà campo, probabilmente deve lasciare stare il rimbalzo offensivo per stare dietro a Davis, perché sennò sa che gli capita quella cosa lì.
Sì, io non lo so, cioè, a me sembra che quella roba la viene fuori, non ho i numeri alla mano, però quella cosa l'abbiamo fatta un sacco contro squadre molto piccole o contro squadre molto deboli anche fisicamente, squadre attrezzate di grande livello come i Clippers o come i Bucks si preoccupano relativamente di questa cosa, perché poi alla fine uno deve correre dall'altro lato e fai 4 contro 4 comunque rimbalzo. Non lo so, ti ripeto, sì, sicuramente si devono aggiustare, e l'abbiamo visto perché si sono aggiustati sia i Bucks che i Clippers, però non so se a lungo termine è un'opzione, cioè che ci ha dato anche questo vantaggio, capisci che intendo? Che secondo me ci dà una cosa in più, ma non costringe a questo aggiustamento terribile le difese avversarie, perché comunque soprattutto con quintetti piccoli, uno in meno, uno in più al rimbalzo, se ne va anche se Davis va a rimbalzo, perdiamo anche noi al rimbalzo offensivo tanto,
Sì, dipende sempre come si comportano i nostri, perché se vediamo il Kuzma rimbalzo che abbiamo visto nelle ultime partite,
speriamo speriamo, e quella sarebbe, là diventa una variabile obiettivamente. Se i nostri esterni poi cominciano ad andare a rimbalzo forte, allora sì che ti devi preoccupare, se sei un avversario dei nostri, diciamo. Che problema l'abbiamo detto un sacco di volte, Francesco, se le nostre guardie andassero a rimbalzo un po' più cattive, quello che dici tu avrebbe super valore, perché ti devi adeguare a Davis che corre, e le guardie nostre vanno a rimbalzo offensivo, si può creare un bel numero di seconde opportunità. Noi le nostre guardie non ce l'hanno, però se Kuzma per esempio prende quel rimbalzo offensivo contro i Bucks alla fine, importantissimo, allora cambia tutto, perché tu ti indebolisci per coprire il contropiede, è una roba importante.
Poi tra l'altro, a proposito dei rimbalzi, ora stiamo iniziando a soffrire anche con il doppio lungo a rimbalzo difensivo nostro. L'avevamo visto con i Pelicans, l'avevamo visto contro Memphis e con i Clippers pure, in particolare sia Zubats che Harrell ci hanno fatto parecchio male. Quindi a questo punto io mi chiedo, introducendo anche un altro argomento, se con il doppio lungo non riusciamo neanche a proteggere, diciamo, il nostro canestro con i rimbalzi difensivi, ha ancora senso di esistere, soprattutto in un contesto come quello dei playoff, dove il campo, diciamo, è fondamentale, cioè deve essere aperto in maniera importante?
Secondo me lo vedremo sempre di meno.
Sì, io lo dico a mio malincuore, perché come vi avevo detto già in un'altra puntata del podcast, il centro è un ruolo che mi piace particolarmente, però è cambiato notevolmente il ruolo del centro e si sta spostando anche quello sempre più fuori dal pitturato. Quindi questo cosa vuol dire? Che se Howard gli tocca di marcare uno che se ne va a spasso per il perimetro, Howard è imbarazzante e diventa anzi dannoso per la difesa, perché se lo o se ne va a spasso e non è in grado, oppure è un tiratore in più che è libero, è fuori dal perimetro e ti può far male.
Apriamo una parentesi Howard piccola, perché voi come lo state vedendo ultimamente? Perché secondo me è in un periodo fisico in cui fa fatica, non è molto spesso lucido,
commette falli più l'aspetto mentale.
Ma io non lo vedo lucido, è quello che mi preoccupa di più. Non so se è per un problema fisico o un problema, come ha detto te, mentale.
Abbiamo già approfondito abbastanza l'argomento Howard. Io andrei un attimo avanti con la scaletta, magari ne parliamo un po' più tardi. Volevo lasciare la parola a Checco. Dobbiamo rispondere alla domanda di un ascoltatore, Federico, che ci chiede se le rotazioni della partita contro i Clippers in un'eventuale serie di playoff potrebbero più o meno essere le stesse. Vai Checco.
Esatto. Era proprio di quello di cui si stava parlando poco fa. Ringrazio Federico per la domanda e vi invito come sempre a unirvi alla nostra chat Telegram, e chiunque voglia farci delle domande noi risponderemo sempre molto volentieri. Nella partita con i Clippers si è visto proprio nitidamente, poi dopo andando a vedere i numeri, è pazzesco come tutti i quintetti con il lungo in campo abbiano un plus minus negativo. È impietosa la questione. A mio avviso vedremo l'inizio di partita probabilmente con il doppio lungo con McGee in campo, e questo di sicuro. Dopo andranno a ridursi notevolmente i minuti dei lunghi, soprattutto se, appunto, come stavamo dicendo, Howard è questo, Howard in queste condizioni qui può andar bene solo se trova un altro come lui, una sua fotocopia dall'altra parte, ovvero un lungo che predilige il pitturato, e allora può avere un senso. Ma Howard in queste condizioni no, soprattutto se abbiamo i Clippers dall'altra parte. Quindi ci sarà molto, molto più spazio per gli esterni, ovviamente. E Morris andrà a fare probabilmente il lungo del quintetto piccolo. E se Kuzma riuscirà a confermarsi quello che stiamo vedendo in questo periodo, e allora ci sarà qualche minuto in più anche per lui. Poi ci sarà da capire Waiters come entrerà in campo e cosa potrà dare a questa squadra, e poi l'altro punto interrogativo è Caruso. Anche qui ci sarebbe da aprire mille dibattiti, perché continuo a non capire per quale motivo vediamo minuti di Rondo e sempre meno minuti di Caruso.
Su questo volevo dire una cosa. Io ho il sospetto che contro i Clippers Fogel veda bene Rondo, cioè lo abbiamo visto anche a Natale quando gli ha fatto giocare, se non sbaglio, quasi tutto il quarto periodo. Stessa cosa ieri, dove ha giocato per buona parte del quarto periodo, 22 minuti alla fine. Mentre io credo che lui pensi che Caruso abbia delle difficoltà contro i Clippers,
sì.
E del resto l'abbiamo visto anche in campo ieri, quando ha dovuto marcare George, ovviamente per ragioni di stazza e di lunghezza ha avuto parecchie difficoltà, e in generale contro queste squadre che sono molto lunghe, che a parte il Williams non hanno una guardia che lui può marcare in maniera efficace, e quindi fa più fatica. E in queste partite lui preferisce un giocatore come Rondo, che gli dà più sicurezza come portatore di palla, come creazione e anche come proprio nelle chiamate dei vari giochi. Non so cosa pensate
comunque
voi.
In breve per rispondere alla domanda di Federico, ci sarà una manciata di minuti per McGee, una manciata di minuti per Howard. Poi per quanto riguarda il reparto lunghi, vedremo molto Kuzma e Morris da 5 probabilmente, e dopodiché il discorso è valido, quello che facevamo le altre volte, ovvero non abbiamo, come abbiamo detto mille volte, ancora capito bene chi può essere il terzo violino. Andiamo ancora molto a periodi, a trend, a un mese uno, un mese l'altro, quindi probabilmente fare delle previsioni nel nostro caso è difficilissimo. Probabilmente si andrà a capire a seconda della partita, a seconda degli accoppiamenti, chi può rendere di più, chi sta rendendo di più, e si cavalcherà quella persona lì, o comunque quelle due o tre persone, quei due o tre giocatori che in quella partita si stanno adattando meglio. Per me fare delle previsioni di quintetti, per come siamo strutturati, è difficilissimo proprio per questo motivo, perché non abbiamo una continuità, abbiamo dei trend per ora. Quindi quello che potrà essere il trend in un ipotetico scontro con i Clippers fra un paio di mesi, un mese e mezzo, è del tutto imprevedibile. Poi sento anche cosa mi dite voi.
C'è anche da dire che tra poco tornerà anche a giocare l'uomo che ama gli orsetti gommosi al THC. E i Lakers sicuramente non potranno ruotare a 12, adesso stanno ruotando a 11. 10 e mezzo, ad esempio ieri sera Caruso, che ha giocato soltanto 6 minuti. Ai playoff una rotazione a 11 o a 10 difficilmente la fai, a 10 già più fattibile, ma sicuramente si restringeranno ancora di più le rotazioni. Vedremo LeBron e Davis quasi più di 40 minuti in campo, almeno nelle partite che contano, ovviamente. E sicuramente 2-3 giocatori verranno fatti fuori, tra virgolette, dalla rotazione. Non saranno sempre gli stessi probabilmente, ma 2-3 non metteranno quasi mai piede in campo, fondamentalmente, in alcune partite. E bisogna anche capire in che condizioni è Waiters e se può prendere, diciamo, tra virgolette, il posto di Rondo.
Io credo che velocemente, che visto che ormai il primo posto a Ovest dovrebbe essere assicurato, e che comunque non è facilissimo contendere i Bucks per il primo posto assoluto, quell'aspetto sul quale dobbiamo concentrarci nelle prossime partite sarà capire chi è il giocatore migliore, anzi i giocatori migliori, con Davis da 5, perché abbiamo capito benissimo che ai playoff ci sarà questa strutturazione, quindi le ultime 20-25 partite dovranno essere destinate a comprendere questo aspetto, quale giocatore ad esempio tra Kuzma e Morris può essere più efficace in questo tipo di strutturazione, oppure quale delle nostre guardie riesce a marcare gli esterni avversari, insomma questi aspetti che poi ai playoff diventeranno molto importanti.
Sì sì, ma come diceva Checco, non ci sarà una rotazione fissa. Secondo me andremo in base all'avversario e soprattutto in base alla partita che si presenta. E un'altra cosa che hai detto, non sai sul primo posto se ci potremo arrivare, il primo posto assoluto. Ora i Bucks senza Giannis, diciamo che non sono così irraggiungibili come sembravano una settimana fa, questo c'è da dirlo. Nello, volevi aggiungere qualcosa?
No, io penso che quello che volesse intendere Giuseppe era più non capire tanto chi deve finire la partita, ma come sono le varie combinazioni in termini di efficacia. Perché alla fine io...
Sì, sì, infatti.
Cioè, il discorso di avere 5 che finiscono sempre la partita, oggi poche squadre NBA hanno...
No, che... io non dicevo durante, che... dicevo per tutta la partita, la rotazione, che andremo in base anche all'avversario e al...
Secondo me questa cosa un poco dovremmo limitarla, perché poi fare troppi esperimenti playoff non è... Cioè, capisco, per la strutturazione della squadra nostra non ci potrà mai essere proprio una rotazione fissa, però adesso secondo me è arrivato il momento di dare più gerarchie e di prepararci veramente al basket dei playoff, che sarà molto diverso.
Ragazzi, io non mi meraviglierei se Howard, Caruso arrivino a giocare delle partite di playoff con 0 minuti. Non mi meraviglio.
Sono d'accordo.
Perché secondo me, oltre ai 5, ruoteranno KCP, Morris, Kuzma e uno fra Rondo, uno a turno fra Rondo e gli altri. Questa sarà la rotazione. Perché l'abbiamo visto contro i Clippers distintamente. secondo me. Howard e Caruso sono i due prossimi agli zero minuti nei playoff, perché comunque Howard, l'abbiamo detto un sacco di volte, se non dà quello che ha dato nelle prime 60, non ha ragione di stare in campo. McGee con lo stint di 3-4 minuti all'inizio lo può fare, quando la partita non è troppo calda, e quindi bene così. Cioè, io penso che, come dice Giuseppe, faremo delle rotazioni, faremo delle cose con Waiters, pure con Caruso, però secondo me lui punterà ad avere una combinazione di questi 8 più un nono che funzioni per più di 20-22 minuti, perché questo più o meno è il numero che deve raggiungere. Lui deve avere un quintetto che per 22 minuti gli garantisce di gestire la partita, di stare più positivo pure sul pass minus, eccetera eccetera. Gli serve una quella combinazione là, lo sa e lo farà, secondo me.
Bene, direi che abbiamo risposto in maniera più che esauriente. Possiamo passare al prossimo argomento, che in realtà è il pronostico della settimana. Come abbiamo detto, stiamo per passare uno dei periodi più duri, diciamo, della nostra stagione. La scorsa settimana è stata incredibile, settimana che viene diciamo che ci vede andare ad affrontare dei Nets che sono abbastanza in difficoltà mercoledì, poi abbiamo i Rockets allo Staples venerdì e i Nuggets sempre allo Staples a lunedì, quindi tre partite in casa. Devo dire che il record potremmo probabilmente chiuderlo vincendo tre partite questa settimana. Non so che cosa ne pensate. Vai, Nello.
Ma la settimana scorsa avevo detto 3-0 perché ci ho pure preso, quindi. Però questa settimana qua le energie nervose di quelle due partite le pagheremo, secondo me. Quindi una la potremmo lasciare per strada. E potrebbero essere i Rockets per una questione di ritmo, perché anche se stanno giocando di merda, non lo so, direi 2-1 con rischio di perderne una fra Rockets e Nuggets. Questa settimana sono prudente.
Giuse?
Sono abbastanza d'accordo con Nello. Le energie mentali a questo punto della stagione iniziano a diventare sempre di meno, e a maggior ragione dopo una settimana intensa come quella che abbiamo vissuto. Non mi sento neanche di escludere che Vogel possa decidere di far riposare LeBron o Davis, anche se dopo queste due partite LeBron potrebbe lentamente avvicinarsi a Giannis nella lotta al premio di MVP, quindi questo è un aspetto anche da valutare in queste ultime partite. Però credo che faremo un 2-1, vinceremo contro i Nets e anche contro i Rockets, anche perché io credo che quell'ultima partita contro Houston non sia andata tanto giù la nostra squadra, che pensiamo di poterli battere, di essere più forti, e quindi ci impegneremo più del solito. E mentre magari con i Nuggets potremmo lì allentare un attimo la presa e perdere una partita che comunque sarebbe abbastanza inutile tra virgolette dal punto di vista dei Sidak, perché i Nuggets sono in discreta discesa.
Filippo?
Io mi accodo sia a Nello che a Giuseppe, faremo un 2-1 e sono curioso di vedere la partita con i Rockets, perché i Rockets mi intrigano abbastanza e voglio vedere un'altra partita contro di loro, che cosa sperimentiamo o se sperimenteremo qualcosa. Quindi 2-1, non so tra Denver e Houston quale potremmo perdere, però secondo me una delle due la potremmo lasciare andare.
Checco?
Allora, è vero che abbiamo sprecato molte energie mentali, ma è anche vero che abbiamo una carica e un'adrenalina addosso, secondo me, dopo queste partite clamorosa, che affrontiamo tre squadre in difficoltà, perché sono tre squadre che stanno vivendo un momento molto difficile della loro stagione, e quindi per me invece sull'onda dell'entusiasmo strappiamo un 3-0 anche questa settimana.
Mi piace tantissimo il ragionamento di Checco, anche perché 3-0 questa settimana, battendo tra l'altro Rockets e Nuggets, vuol dire per noi fondamentalmente arrivare in pensione ai playoff. Potremmo veramente iniziare a ridurre i minutaggi di Davis e LeBron senza rischiare granché. Certo che è anche vero, la settimana scorsa sicuramente abbiamo avuto le risposte che volevamo. Non credo io che LeBron sinceramente si sbatterà granché per il titolo di MVP. Credo che però queste partite potrebbero aver aumentato la confidenza soprattutto dei nostri gregari, e se il loro apporto è buono fondamentalmente le si può vincere tranquillamente in carrozza. Dato che io porto con me un sacco di sfiga, però preferisco tenermi su un pronostico di 2-1 sperando di sbagliare, ovviamente in positivo. Bene, direi che siamo arrivati alla fine di questo podcast. Io mi sono davvero divertito, spero anche chi ci ascolterà, e speriamo in tante altre settimane di grandi vittorie come questa. Un saluto a tutti, ciao Nello.
Ciao a tutti.
Ciao Filippo.
Aspettate che devo fare un avviso. Allora, la classifica di Lakers Speaker Quiz non uscirà, o meglio, non sarà detta in questa puntata, ma uscirà nei prossimi giorni. Ciao a tutti.
Un saluto a Giuseppe.
Ciao a tutti, mi raccomando, non fate cazzate e state a casa.
E un saluto a Checco.
E ciao a tutti.
Ciao a tutti, ormai da un'Italia totalmente zona rossa, appuntamento alla prossima settimana. Ciao.
Comunico che abbiamo adottato una nuova decisione come governo. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione «Io resto a casa». Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti, a meno che non siano motivati da 3 specifiche circostanze: comprovate ragioni di lavoro, da casi di necessità o anche per motivi di salute. Aggiungiamo in questo provvedimento anche un divieto degli assembramenti all'aperto in locali aperti al pubblico. La decisione giusta oggi è di restare a casa.